Il terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Julien era ancora nel primo sonno quando fu svegliato di soprassalto dalle voci di due persone che parlavano nella sua stanza, senza nessun riguardo. Riconobbe il maestro di posta munito di una lanterna cieca. La luce era proiettata verso il baule che Julien si era fatto portare in camera. Accanto al maestro di posta c'era un uomo che rovistava tranquillamente nel baule aperto. Julien non poteva distinguerne che le maniche del vestito, che erano nere e strettissime. «È un prete», pensò, e prese con cautela le pistole che aveva messo sotto il cuscino.
«Non abbiate paura che si svegli, signor curato», disse il maestro di posta. «Il vino che gli abbiamo servito era di quello che avete preparato voi stesso».
«Non c'è traccia di documenti», rispose il curato.
«Molta biancheria, essenze, pomate, cianfrusaglie. È un giovanotto di mondo che si occupa dei suoi piaceri. L'emissario sarà piuttosto l'altro che ostenta quell'accento italiano».
Dopo aver frugato nel vestito, il prete disse:
«Non è un diplomatico».
Poi si scostò e fece bene. «Se mi tocca nel letto, guai a lui», pensava Julien. «Potrebbe cercare di pugnalarmi, ma non gliene darei il tempo».
Il curato voltò la testa.
Julien aveva gli occhi semiaperti. Quale non fu il suo stupore? Era l'abate Castaned.
In effetti, benché quei due cercassero di parlare molto piano, gli era parso fin dall'inizio di riconoscere una delle due voci.
Julien provò allora una gran voglia di liberare la terra di uno dei suoi più vili furfanti. «Ma ho una missione», pensò.
Il curato e il suo accolito uscirono. Un quarto d'ora dopo Julien finse di ridestarsi all'improvviso. Chiamò, svegliando tutti quanti.
«Mi hanno avvelenato!»
gridava.
«Soffro terribilmente!»
Cercava un pretesto per correre in aiuto di Geronimo. Lo trovò, mezzo soffocato dall'audano che c'era nel vino. Julien partì da solo e arrivò senza altri incidenti dal grande personaggio. Perse un'intera mattina a sollecitare invano un'udienza. Per fortuna, verso le quattro, il duca decise di prendere una boccata d'aria. Julien lo vide uscire a piedi e non esitò ad avvicinarlo per chiedergli l'elemosina. Quando fu a due passi da lui, tirò fuori l'orologio del marchese della Mole e glielo mostrò con ostentazione.
«Seguitemi a distanza»,
gli fu detto senza uno sguardo. Dopo un quarto di lega, il duca entrò bruscamente in un piccolo café house. Fu in una stanza di quella locanda di infimo ordine che Julien ebbe l'onore di recitare al duca le sue quattro pagine. Quando ebbe finito, gli fu detto:
«Ricominciate e andate più lentamente».
Il principe prese degli appunti.
«Raggiungete a piedi la stazione di posta più vicina. Lasciate qui il vostro bagaglio e il vostro calèche. Andate come potete a Strasburgo e il 22 del mese, erano al 10, trovatevi in questo stesso posto a mezzogiorno e mezzo. Uscite di qui solo fra mezz'ora. Silenzio!»
Furono queste le sole parole che Julien poté udire, ma bastarono a ispirargli la più alta ammirazione.
«È così», pensava, «che si trattano queste faccende. Che cosa direbbe questo grande uomo di Stato se sentisse i chiacchieroni scalmanati di 3 giorni fa?»
Julien impiegò 2 giorni per arrivare a Strasburgo. Gli sembrava di non aver nulla da fare in quella città e prese la strada più lunga.
«Se quel demonio dell'abate Castaneda mi ha riconosciuto, non è uomo da perdere facilmente le mie tracce. E che piacere per lui farsi beffe di me, mandare a monte la mia missione!»
L'abate Castaned, capo della polizia della congregazione per tutta la frontiera del nord, fortunatamente non l'aveva riconosciuto. E i gesuiti di Strasburgo, benché molto zelanti, non pensarono affatto a tener d'occhio Julien, che con la sua decorazione e la sua redingote azzurra aveva l'aria di un giovane militare preoccupato solo della propria persona. Costretto a passare 8 giorni a Strasburgo, Julien cercava di distrarsi con pensieri di gloria militare e dedizione alla patria.
Era dunque innamorato?
Non lo sapeva, ma nella sua anima tormentata non trovava che Mathilde, padrona assoluta della sua felicità e della sua immaginazione. Aveva bisogno di tutta la sua forza di carattere per non cadere nella disperazione. pensare a qualcosa che non avesse a che fare con Matilde non era in suo potere. Quel giovane che a Verrières avevamo visto così pieno di presunzione ed orgoglio era caduto in un ridicolo eccesso di modestia. Passeggiava tristemente a cavallo nei dintorni di Kehl. È un borgo sulle rive del Reno, reso immortale da Desè e Gouvion-Saint-Cyr. Un contadino tedesco gli indicava i ruscelletti, i sentieri, gli isolotti del Reno divenuti famosi per il coraggio di quei grandi generali. Julien, guidando il suo cavallo con la sinistra, teneva aperta con la destra la splendida carta che illustra le memorie del maresciallo Saint-Cyr. Un'esclamazione di gioia gli fece alzare il capo. Era il principe Korasov, l'amico di Londra che gli aveva svelato qualche mese prima le regole essenziali di una sublime fatuità. Fedele a quell'arte eccelsa, Korasov, arrivato da qualche giorno a Strasburgo e trovandosi da un'ora a Kehl, non avendo letto una sola riga sull'assedio del 1796, si mise a spiegarne ogni dettaglio a Julien. Quando il principe ebbe finito il suo racconto sull'assedio di Kehl, disse a Julien:
«Avete l'aria di un trappista. A Londra vi ho insegnato i principi di un contegno solenne, ma voi esagerate. Un'aria triste non è mai di buon gusto, ci vuole un'aria annoiata. Se siete triste, c'è qualcosa che vi manca, qualcosa che non vi è riuscito, il che vuol dire mostrarsi inferiore. Se invece siete annoiato, è inferiore chi ha inutilmente cercato di piacervi. Capite dunque, mio caro, la gravità dell'errore?»
Il principe, vedendolo davvero triste, gli disse, mentre rientravano a Strasburgo:
«Che cosa c'è, mio caro? Avete forse perduto tutto il vostro denaro? O siete innamorato di qualche attricetta? I russi copiano i costumi dei francesi, ma sempre con 50 anni di ritardo. Attualmente si trovano al tempo di Luigi XV».
Dopo quella battuta sull'amore, Julien aveva le lacrime agli occhi. «Perché non consigliarsi con un uomo tanto amabile?» si chiese ad un tratto.
«Ebbene sì, mio caro», disse al principe, «voi mi vedete qui a Strasburgo molto innamorato e per di più abbandonato. Una donna affascinante che abita in una città vicina mi ha piantato dopo 3 giorni di passione e questo suo brusco cambiamento mi fa morire».
Descrisse al principe, usando nomi falsi, le azioni e il carattere di Matilde.
«Non continuate», disse Korasov. «Per darvi la massima fiducia nel vostro medico, concluderò io stesso questa confidenza.
Il marito di lei gode di una fortuna enorme,
o meglio ancora, la vostra amata appartiene alla più alta nobiltà del luogo.
Deve essere orgogliosa di qualcosa». Julien fece un cenno col capo. Non aveva più il coraggio di parlare.
«Molto bene», disse il principe. «Ecco 3 medicine alquanto amare che prenderete senza indugio. Primo, vedere tutti i giorni la signora, come la chiamate, signora de Dubois».
«Che nome!»
disse il principe scoppiando in una risata.
«Ma scusatemi, per voi è sublime. Si tratta di vedere ogni giorno la signora de Dubois. Fate in modo di non apparirle mai freddo e offeso. Ricordatevi il maggior principio del vostro secolo. Siate il contrario di quello che gli altri si aspettano da voi. La farfalla si brucia alla candela», continuò il principe. «È un proverbio vecchio come il mondo. Primo, la vedrete tutti i giorni. Secondo, farete la corte ad una donna dell'alta società, ma senza mostrarvi appassionato, mi capite? Non ve lo nascondo, la vostra parte è difficile, dovete recitare una commedia. Ma se si scopre che state recitando, siete perduto.
Ma lei ha tanto spirito e io ne ho così poco, sono perduto», disse Julien tristemente.
«No, voi siete solo più innamorato di quanto credessi. La signora de Dubois si occupa troppo di se stessa, come tutte le donne che hanno ricevuto dal cielo o troppo danaro o troppa nobiltà.
nei due o tre slanci d'amore che si è concessa per voi, con un grande sforzo d'immaginazione, vedeva in voi l'eroe che aveva sognato, e non quello che voi siete realmente.
Ma che diamine, caro sorel,
sono cose elementari. Siete forse uno scolaretto? Dunque, continuò il principe, che società frequenta la signora de Dubois? E a chi farete la corte? A una donna virtuosa per eccellenza, figlia di un mercante di calze immensamente ricco. Ha i più begli occhi del mondo e mi piacciono moltissimo. È al rango sociale più elevato del luogo, ma nonostante questo arrossisce e si confonde se qualcuno le parla di commercio e di negozi. E per disgrazia suo padre era uno dei commercianti più noti di Strasburgo.
Così, se si parla di industria, disse il principe ridendo,
siete sicuro che la vostra bella pensa a se stessa
e non a voi?
Julien pensava alla marescialla de Fervac, che veniva spesso a Palazzo della Mole. Era una bella straniera, che aveva sposato il maresciallo un anno prima della sua morte. Sembrava che tutta la sua vita avesse un solo scopo, far dimenticare che era la figlia di un industriale. E per contare qualcosa a Parigi, difendeva a spada tratta la virtù. Julien ammirava sinceramente il principe. Che cosa non avrebbe dato per essere così nobilmente ridicolo?
Allora siamo d'accordo, ripeteva Julien per la decima volta. Neppure l'ombra della passione, quando parlerete a quella giovane bellezza, figlia del mercante di calze di Strasburgo, in presenza della signora de Dubois. E al contrario, scrivendole, dimostrerete una passione ardente.
Leggere una lettera d'amore scritta bene è il più grande piacere per una virtuosa. È un momento di abbandono, nel quale non deve recitare la commedia, ma può ascoltare il proprio cuore.
Perciò due lettere al giorno.
No, mai, mai, disse Julien scoraggiato. Preferirei farmi schiacciare in un mortaio piuttosto che inventare delle belle frasi. Sono un cadavere, mio caro, non aspettatevi più niente da me. Lasciatemi morire sul ciglio della strada.
E chi vi dice di inventare qualcosa? Ho nel mio bagaglio 6 volumi di lettere d'amore manoscritte. Ce ne sono per tutti i tipi di donna. E ne ho anche per le più virtuose. Forse che Kallinsky, quando era a Richmond la Terrasse, a 3 leghe da Londra, non ha fatto la corte alla più bella quacchera di tutta l'Inghilterra?
Julien era meno infelice quando lasciò il suo amico alle 2 del mattino. L'indomani il principe fece chiamare un copista e 2 giorni dopo Julien possedeva 53 lettere d'amore opportunamente numerate e destinate alla virtù più sublime e malinconica.
«Non ce ne sono 54», disse il principe, «perché Kallinsky si fece mettere alla porta». Ma a voi cosa importa di essere maltrattato dalla figlia del mercante, visto che il vostro scopo è quello di far breccia nel cuore della signora de Dubois?
Tutti i giorni andavano insieme a cavallo. Il principe era entusiasta di Julien. Non sapendo come dargli prova di quell'improvvisa amicizia, finì per offrirgli la mano di una sua cugina, ricca ereditiera di Mosca.
Non appena fu solo per 2 giorni di seguito, lasciare la Francia a Matilde gli parve un supplizio peggiore della morte. «Non sposerò i milioni che mi offre Korasov», pensò, «ma seguirò i suoi consigli. Dopotutto l'arte di sedurre è il suo mestiere. Non pensa ad altro da più di 15 anni, poiché ne ha 30. Non si può dire che manchi di spirito, è fine e astuto. L'entusiasmo, la poesia sono cose impossibili per un carattere come il suo. È come un procuratore. Una ragione in più perché non si sbagli. Sì». Farò la corte alla signora de Fervac. Forse mi annoieranno un poco, ma guarderò i suoi occhi così belli che somigliano tanto a quelli di colei che più mi ha amato. È una straniera, un tipo nuovo da osservare. Sono pazzo, mi sto perdendo. Devo seguire i consigli di un amico e non ascoltare più me stesso.
Appena tornato a Parigi, uscendo dallo studio del marchese de la Mole, che sembrò molto sconcertato dai dispacci ricevuti, il nostro eroe corse dal conte Altamira. Al privilegio di essere condannato a morte, l'affascinante straniero univa modi austeri e la fortuna di essere devoto. Questi due pregi, e soprattutto la sua nobile origine, lo rendevano particolarmente gradito alla marescialla d'Offervacque, che lo riceveva spesso. Julien gli confessò con tono grave di essere molto innamorato della signora.
«È l'espressione della virtù più alta e pura», rispose Altamira. «Ha solo qualche tratto un po' gesuitico ed enfatico. Il frequentarla farà parlare di voi e vi darà un posto in società. Ma andiamo da Bustos», disse poi il conte, che era un tipo metodico. «Ha fatto la corte alla marescialla». Don Diego Bustos si fece spiegare a lungo la faccenda, senza dire nulla, come un avvocato nel suo studio. Aveva un faccione da frate con dei baffi neri e una serietà senza pari. Quanto al resto, era un buon carbonaro.
«Capisco», disse finalmente a Julien. «La marescialla d'Offervacque ha avuto o non ha avuto degli amanti? Avete, insomma, qualche speranza di riuscire? Questo è il punto. Ed è come ammettere che, per quanto mi riguarda, ho fallito. Ora che la delusione mi è passata, mi dico, spesso è di cattivo umore. E come vi racconterò fra poco, è piuttosto vendicativa. Non trovo in lei quel temperamento bilioso che è proprio di una grande intelligenza e che dà ad ogni atto un'apparenza di passione. Al contrario, deve la sua rara bellezza ed il suo colorito così fresco al carattere flemmatico e tranquillo degli olandesi. Vedo che siete innamorato. Dunque, riprese gravemente Don Diego Bustos, la marescialla non ha il carattere bilioso che porta alla vendetta. Tuttavia, se le piace far del male, vuol dire che è infelice. Sospetto in lei un'infelicità interiore. Che sia una puritana stanca del suo mestiere?
Lo spagnolo lo guardò in silenzio per un minuto intero.
La questione, insomma, è tutta qui, continuò. E potete trarne qualche speranza. Ci ho riflettuto a lungo nei 2 anni in cui sono stato il suo umile servitore. Il vostro avvenire, per voi che ne siete innamorato, dipende da questo grande problema. È una puritana stanca del suo mestiere? Ed è cattiva perché è infelice?
Oppure, disse Altamira, uscendo finalmente dal suo profondo silenzio, non si tratterà di quello che ti ho detto 20 volte? E cioè, semplicemente, di vanità francese?
È il ricordo del padre, il famoso mercante di stoffe, a fare l'infelicità di una donna dal carattere tetro e arido. Potrebbe essere felice solo abitando a Toledo, tormentata da un confessore che ogni giorno le mostrasse l'inferno spalancato. Mentre Julien se ne stava andando, Don Diego, sempre più solenne, gli disse:
«Altamira, mi ha informato che siete dei nostri. Un giorno ci aiuterete a riconquistare la libertà. E così voglio aiutarvi in questo piccolo svago. È bene che conosciate lo stile della marescialla. Eccovi 4 lettere scritte da lei».
«Le copierò subito», disse Julien, «e ve le riporterò».
«E mai nessuno saprà da voi una parola di ciò che abbiamo detto?»
«Mai, sul mio onore», esclamò Julien. Questa scena rallegrò un poco il nostro eroe, che fu sul punto di sorridere. «Ecco il devoto Altamira», pensava, «che mi aiuta in un progetto di adulterio». Si avvicinava l'ora della cena e avrebbe dunque rivisto Matilde. Rientrò e si vestì con molta cura. «Prima sciocchezza», si disse scendendo le scale, «bisogna seguire alla lettera le direttive del principe». Risalì in camera sua e indossò un semplicissimo abito da viaggio. «Ora», pensò, «devo fare attenzione ai miei sguardi». Erano solo 5:30 e si pranzava 6:00. Gli venne l'idea di scendere nel salotto, che trovò deserto. Alla vista del divano azzurro si commosse fino alle lacrime e ben presto sentì che le guance gli bruciavano.
Devo vincere questa stupida sensibilità, pensò adirato con se stesso. Potrebbe tradirmi. Prese un giornale per darsi un contegno e passò 3 o 4 volte dal salotto al giardino.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it